Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Cosa si fa in queste domeniche con la voglia di uscire in tasca e la necessità di rispettare le misure sanitarie restrittive? Si va alla ricerca di escursioni in sicurezza vicino casa e si ascolta cosa hanno da raccontare borghi e luoghi di casa nostra. Il sommario. Questa settimana andiamo nell'Oltrepò per riprendere contatto con la natura e osservare e ascoltare gli uccelli. Poi nel borgo di Irsinia in Basilicata e poi qualche consiglio di lettura per viaggiare con la mente. I can fly. Turismo lento e soprattutto di prossimità. In questo caso parliamo di Oltrepò Pavese e di osservazione e ascolto degli uccelli. Una iniziativa nata dalla collaborazione tra Vacanze Pavesi, sul cui sito ci si può prenotare, i Giardini di Tilde, un'associazione di volontariato, e IOLAS, Associazione di Tutela del Territorio. Ne parliamo con Alice Galbiati e Francesco Gatti. My Angel
Gabriel. Vacanze Pavese è un tour operator di Pavia specializzato in turismo in camming su tutta la provincia di Pavia e in particolare sull'Oltrepò Pavese, che si presta appunto nel caso specifico a bellissime esperienze in natura. Francesco Gatti, presidente di IOLAS, uomo di natura, naturalista espertissimo con un campo di conoscenze che va veramente a 360 gradi nel mondo della natura e in particolar modo osservatore in natura per quanto riguarda le pratiche del bird watching e del butterfly watching. Frank è un amico di vecchia data, da qualche anno ci siamo ritrovati appunto per questo progetto Vacanze Pavesi, in cui Francesco è il nostro esperto in materia di natura, per cui tutte le volte che c'è qualche collegamento, qualche progetto legato alla natura, sicuramente è lui la persona che se ne occupa. Abbiamo iniziato un paio d'anni fa con l'esperienza delle farfalle in estate e con un bellissimo evento alla Villa Melzi de Ril sul lago di Como a Bellagio, dove abbiamo organizzato appunto insieme a Francesco una caccia al tesoro ispirata alle farfalle per avvicinare le persone alla natura, alla conoscenza e appunto alla vita in natura, e imparando a conoscere la natura impariamo anche a rispettarla, perché forse si è un po' perso questa simbiosi, diciamo, tra uomo e natura, e ci sembra tutto un po' lontano, un po' che appartenga solo ai boschi o alle montagne o ai prati lontani da noi, mentre in realtà la natura è proprio qualcosa che dobbiamo tenere molto vicino.
Cosa si fa durante le escursioni, Francesco?
Beh, durante le escursioni ovviamente l'obiettivo è quello di osservare gli uccelli e identificarli. In realtà questo è l'obiettivo che viene poi col tempo e più avanti negli incontri. Lo che dobbiamo recuperare è la capacità di visitare un'area naturale, quindi il rapporto con la natura, anche l'interpretazione degli ambienti, dei luoghi in cui si va, e recuperare appunto la capacità di osservare la natura. E la scelta degli uccelli immagino che sia stata anche perché sono un gruppo di animali molto belli, affascinanti, relativamente facili da osservare. Sono tante specie, inoltre ne ospita veramente un numero molto molto elevato, è di interesse sicuramente direi continentale sotto questo aspetto, quindi un po' questo un percorso che possa permettere poi di diventare birdwatcher. I can love.
Penso che in questo momento sia davvero una ricchezza poter fare questo tipo di escursioni in questo territorio.
Ci occupiamo di turismo in camming sulla provincia di Pavia e in particolarmente proponiamo una forma di turismo molto lenta. Utilizziamo per esempio anche delle vespe che mettiamo a disposizione per visitare il territorio, proprio per non andare a impattare sull'ambiente e su un territorio come quello dell'Oltrepò Pavese, che è meraviglioso, ha una biodiversità eccezionale a livelli veramente europei, però ha bisogno di essere approcciato con determinate modalità che ne rispettino l'equilibrio molto molto delicato. e quest'estate abbiamo appunto visto che c'è stato questo ritorno al cosiddetto turismo di prossimità, quella che chiamano la staycation, se vuoi, per cui tante persone anche vicino a noi o della provincia stessa o comunque di Milano, della Brianza, che hanno deciso di trascorrere delle giornate o dei weekend vicino a casa, andando a riscoprire appunto quella natura che abbiamo a due passi da casa, e adesso ci siamo resi conto di dover rivalutare e di dover mettere forse più in primo piano rispetto a quanto è stato fatto finora. E come dicevi tu, la possibilità di vivere esperienze all'aria aperta ci consente di non privarci di momenti comunque di leggerezza, di spensieratezza, pur in un momento in cui davvero tutto sembra buio e sembra senza uscita. Le attività che proponiamo insieme a Francesco si svolgono pressoché interamente all'aria aperta, se non i momenti diciamo più conviviali del caffè del benvenuto, per esempio, o del pranzo, che sono comunque gestiti. In questo caso, per il primo appuntamento di novembre, saremo ospitati dalla Pernice Rossa, che è un agriturismo a Menconico meraviglioso in Valle Staffora, e lì anche loro sono bravissimi perché hanno riorganizzato gli spazi lasciando un sacco di distanziamento, sono super attenti, per cui riusciamo davvero a creare una giornata, una bolla come la definiamo noi, di respiro, proprio di verde, di natura, di stacco da tutto, per il benessere anche psicologico di cui in questo momento c'è proprio bisogno.
Per questa prima uscita cosa ci puoi dire, Francesco?
Allora, la scelta del luogo è per motivi naturalistici, dovuto al fatto che il Passo della Scaparina è uno degli hotspot della migrazione degli uccelli in Oltrepò Pavese. Non soltanto della migrazione, ma anche gli uccelli nidificanti sono molto interessanti, ma nel periodo di novembre il focus è proprio sugli uccelli migratori. E quindi molte specie diverse, perché la scaparina non solo è un passo, quindi già fisicamente si presta come valico durante le migrazioni, ma è anche un luogo dove ci sono un sacco di ecosistemi, di ambienti diversi, quindi un mosaico ecosistemico molto vario corrisponde a un numero di specie elevate, perché ci sono specie con necessità e abitudini, ecologie diverse, per cui degli arbusteti dove si fermano ad alimentarsi i turbidi, alle praterie dove tanti altri uccelli foraggiano, ai boschi di latifoglie e di conifere, e poi al cielo dell'Appennino, dove c'è sempre la speranza, per fortuna di nuovo dopo decenni molto bui, di osservare l'aquila reale, che nelle vicinanze dell'Oltrepò nidifica ed è presente, e quindi potrebbe essere quella la superstar della giornata, ma sicuramente ci sono tante star da osservare e ascoltare, come diceva Alice.
Ci incanta proprio in questa. Noi abbiamo fatto un esperimento un paio di settimane fa per testare l'itinerario, il tragitto, per testare la modalità, e veramente ci incanta e ti fa vedere cose che tu, quando cammini per conto tuo nei boschi, non ti rendi conto neanche che ci siano. Tante cose ti sfuggono perché non sai come guardare e dove guardare, ma soprattutto insegna, è bravissima ad insegnare questa, il come muoversi e il come ascoltare, il ruolo che ha veramente l'udito. Forse uno non ci pensa, dice vado a cercare gli uccelli, devo soprattutto guardare. In realtà è fondamentale assolutamente utilizzare tutti i sensi e soprattutto l'udito per riconoscere tutto quello che succede attorno a noi. Questo crea una sorta di amplificazione dei sensi, una sorta di mindfulness, se vogliamo, in mezzo alla natura, che ti connette davvero con l'ambiente e che ti fa davvero trasportare in un'altra dimensione.
Nel caso ci siano famiglie con bambini, voi chiedete che i bambini abbiano almeno 11 anni. Come si comportano di solito i bambini, Francesco?
I bambini hanno rispetto a noi una biofilia ancora molto, molto marcata, per cui sono più portati istintivamente, direi, ad osservare la natura e a farne parte e a toccarla con mano, a viverla in un certo modo. Quindi potenzialmente i bambini sono soggetti che possono apprezzare attività di questo tipo.
Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via.
Chi vincerà tra Joe Biden e Donald Trump? Gli americani sono chiamati a scegliere il loro nuovo presidente. Il 3 e 4 novembre Radio 24 racconterà il voto negli Stati Uniti con ampie finestre nelle edizioni del giornale radio e con appuntamenti speciali. Martedì 3 novembre Effetto Notte di Roberta Giordano raddoppia e va in onda dalle 21 alle 23 in una versione tutta americana con i collegamenti dagli Stati Uniti di Riccardo Barlam e Marco Valsania. Mercoledì 4 novembre alle 6 del mattino Gigi Donelli conduce lo speciale Elezioni Americane 2020 con aggiornamenti dalla notte elettorale. Alle 18, Focus Economia di Sebastiano Barisoni punta i microfoni oltreoceano insieme a Sergio Nava per tentare una prima sintesi del voto negli Stati Uniti. Elezioni Americane 2020. Sfida per la Casa Bianca. Naturalmente qui, su Radio 24.
Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie, le vostre. Guardatevi alle spalle, cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato. Ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. Se volete ascoltarle, da lunedì al venerdì, alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi.
Globetrotter 24.
La stagione principe per il foliage. Abbiamo cominciato la scorsa settimana ad andarcene in giro per l'Italia per scoprire i parchi e i boschi più belli dove ammirare questo spettacolo. Questa volta ce ne andiamo in Basilicata, nel bosco di Verrutoli, nel comune di Irsina, comune a sua volta inserito tra i borghi più belli d'Italia. Il primo cittadino è Nicola Morea.
Un'oasi naturalistica, un bosco fantastico che ha bisogno sicuramente di valorizzazione, su cui stiamo concentrando molti sforzi perché ha vissuto una fase di abbandono, però devo dire che tra tartufi e foliage appunto in questo periodo è forse appunto il periodo più bello in cui visitarlo. È sicuramente un posto su cui si concentrerà molto l'azione dell'amministrazione nei prossimi anni, però perché ha vissuto diverso tempo, insomma, di abbandono, e quindi è rimasta intatta la bellezza, ma c'è bisogno di un'azione amministrativa incisiva per valorizzarlo appieno. E devo dire su questo che il territorio di Irsina, che è un territorio vastissimo, ci vede da un lato protagonisti per una ippovia bella che lega 13 comuni della collina montagna materana e quindi passa attraverso il bosco, e poi la via Francigena del Sud che ci vede appunto, vede attraversare un lungo tratto del territorio di Irsina, una trentina di chilometri, per cui diciamo che l'intero territorio si presta benissimo a una, soprattutto in momenti come questi in cui si fugge dalle città, a una vita che recupera, insomma, ritmi più lenti e qualità più elevata.
Senta, per restare ancora un momento nel bosco, ci sono dei sentieri percorribili, un posto nel quale appunto è possibile fare dei percorsi?
Sì, assolutamente, ci sono percorsi mappati già con già mappati GPS, per cui è assolutamente possibile organizzare delle escursioni fantastiche, insomma, lasciarsi guidare nella esplorazione di un territorio bellissimo. Tra l'altro, nell'arco di una decina di chilometri intorno al bosco ci sono fiumi, c'è una diga, c'è un santuario bellissimo, per cui insomma c'è da perdersi e fare una, secondo me, una 2 giorni bella. E tra l'altro poi c'è la Matera a 2 passi.
Però prima di spingerci fino a Matera, restiamo, ecco. Beh, magari si possono unire le cose, però prima io prima però vorrei farle raccontare quello che è il suo comune, che è un borgo ed è tra l'altro tra i borghi più belli d'Italia.
Sì, è un comune con una storia antichissima, affonda nella notte dei tempi ed ha vissuto, proprio perché terra di confine tra Puglia e Basilicata, ha vissuto un po' tutte le dominazioni, 2 volte distrutta dai saraceni, dominazione normanna, sveva e poi le più importanti famiglie, dai Riario Sforza, ai Grimaldi, per cui diciamo che ed è sempre stata diocesi, per cui è una città ricca di storia, ricca d'arte. La cattedrale, che è un gioiello, ospita all'interno la statua, l'unica statua attribuita ad Andrea Mantegna, la statua di Sant'Eufemia, e ha un complesso di opere venete di un valore inestimabile, grazie ad una donazione, una storia bellissima di un sacerdote notaio di Irsina che operava a Padova e che in qualche modo per forse o fare un dono alla città natale o probabilmente Irsina stava riacquistando dopo un po' di tempo la dignità vescovile, fa questa donazione importante che ha appunto questa statua, 2 tele, di cui una a Capodimonte a Napoli, sempre sulla Sant'Eufemia che è la patrona di Irsina, un fonte battesimale bellissimo, un crocifisso su cui si stanno concentrando gli studi dell'Università di Padova, perché è un crocifisso snodabile praticamente, pare fosse utilizzato nel 400 per le prime Passio Cristi. E quindi insomma il complesso più importante è quello della cattedrale. C'è poi un convento francescano meraviglioso con una cripta del 300 affrescata, fantastica. C'è un sistema di acquedotti sotterranei percorribili e visitabili, straordinario, che si chiama Bottini. E poi devo dire c'è un paesaggio fantastico, perché Sina è uno dei pochi comuni d'Italia a essere sottoposto a vincolo totale paesaggistico, quindi 27.000 ettari. È il 59esimo comune d'Italia per estensione, 27.000 ettari tutti sottoposti al vincolo paesaggistico, per cui non c'è una paleolica, insomma c'è una tutela del territorio a 360 gradi.
Questo comune, questo borgo, è anche un crocevia di tanti provenienze, perché ci sono tanti stranieri.
Sì, tantissimi stranieri hanno deciso di acquistare casa nel centro storico e hanno ristrutturato e ristrutturano seguendo insomma tecniche di costruzione antiche, utilizzando materiali antichi. Non si tratta di emigrati o di figli di emigrati, ma proprio di persone straniere che vengono da tante nazioni, da una 15ina di nazioni, dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti, dal Sudafrica al Belgio, all'Inghilterra, all'Irlanda, alla Norvegia. Insomma, tante nazioni di persone che si sono innamorate del borgo, del territorio di Irsina, della qualità della vita e dei ritmi lenti per cui, che consentono a loro di conciliare insomma, il lavoro e una vita migliore di quella che conducevano nei loro paesi di provenienza. E devo dire che partecipano molto alla vita della comunità, perché ad esempio ci sono i neozelandesi che organizzano a loro spese un film festival internazionale in estate, o c'è il gruppo belga che propone parte attiva in tutte le iniziative, dall'adozione di spazi verdi all'organizzazione di eventi culturali a proposte operative per migliorare la vita della città.
sindaco, avete anche qualche particolarità culinaria da offrire a chi viene a trovarvi?
Assolutamente sì, abbiamo ovviamente innanzitutto un allevamento di suino nero, una razza di suino nero lucano antichissima che è stata riportata in purezza ed è uno dei cibi prelibati propri della nostra tradizione. C'è un utilizzo importante di legumi del territorio, Ursina poi è terra di grano, di cereale, è uno dei posti in cui si coltiva maggiormente il grano, è la patria del senatore Cappelli, del grano senatore Cappelli, per cui produzioni di una qualità importante. In più poi ovviamente rispetto al trasformato ci sono dei prodotti da forno che sono cucina che appunto è lucana ma ha ascendenti pugliesi. Stiamo lavorando molto sul turismo lento, per cui puntiamo tantissimo sulla francigena e su questo sistema di ipovie, perché il territorio è spettacolare, colline dolcissime che cambiano colore a seconda delle stagioni e che dove veramente il tempo si è fermato. Per cui borghi della riforma fondiaria, della riforma agraria abbandonati e che conservano il loro fascino. Se vai su internet c'è una borgata che si chiama Borgo Taccone, che è un borgo della riforma degli anni 50, sembra lì veramente il tempo si è fermato, hanno girato scene di diversi film perché è un borgo caratteristico, fantastico. La concezione di vita rurale, insomma vita di campagna, con degli spazi aggregativi che insomma era la filosofia del secondo dopoguerra, che devo dire da noi non ha però, è bellissimo ma non ha sortito gli effetti sperati, perché Ursina aveva 12.000 abitanti negli anni 60, adesso ne ha meno di 5.000.
In queste domeniche è anche bello sprofondare nel divano con un buon libro tra le mani, e se leggere è un modo per vivere tante vite diverse, lo è ancora di più se sotto gli occhi abbiamo un libro che ci porta lontano e ci racconta luoghi che al momento non possiamo raggiungere. E allora vi segnaliamo che torna in libreria nella nuova collana EDT Ancore Tipus di Ella Mylart, l'India raccontata attraverso gli occhi di una gatta tigrata. Nei primi anni 40 la scrittrice svizzera si trasferì in India alla ricerca della pace interiore, mentre l'Europa viveva la tragica esperienza della Seconda Guerra Mondiale. Altra segnalazione, sempre per la stessa collana, esce a novembre Il castello di Sunset Boulevard, storie, avventure e segreti dell'albergo più celebre di Hollywood. Storie che raccontano la storia stessa del cinema. Da qui sono passati Greta Garbo, Marilyn Monroe, John Belushi, che morirà in una delle stanze, ma anche figure centrali della musica, da Miles Davis ai Velvet Underground. L'autore è Sean Levy, scrittore e critico cinematografico. Per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci come sempre globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.